Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Maria, Madre nostra, noi ci doniamo e consacriamo interamente a te. Ti offriamo la nostra mente, il nostro cuore, la nostra volontà, il nostro corpo, la nostra anima, tutto noi stessi. Poiché siamo tuoi, ti chiediamo che il tuo cuore immacolato sia per noi salvezza e santificazione. Ti chiediamo ancora di farci nella tua grande misericordia strumento di salvezza per le anime. Amen. Tra l'altro ci stiamo avviando tra pochi giorni al mese di ottobre, che è uno dei mesi insieme a maggio particolarmente dedicato alla Madonna, e quindi il rinnovare la consacrazione per avere tutta la protezione che ci è indispensabile in questo momento ed essere condotti per mano da lei a Cristo è una cosa che facciamo molto volentieri. Poi abbiamo la nostra preghiera di Sant'Anselmo, nostro maestro di intelligenza e affettività, che può essere suggerita anche all'inizio di una lettura, di un lavoro anche personale, perché queste preghiere sono suggerite per un utilizzo libero ma anche frequente, perché sono molto belle. Ti prego, Signore, fa che gusti attraverso l'amore quello che gusto attraverso la conoscenza. Fammi sentire attraverso l'affetto ciò che sento attraverso l'intelletto. Tutto ciò che è tuo per condizione, fa che sia tuo per amore. Attirami tutto al tuo amore. Fa tuo, Cristo, quello che il mio cuore non può. Tu che mi fai chiedere, concedi. Amen. Dunque, per riambientarci un momento, dobbiamo dire che stiamo percorrendo con molta calma, con il tempo che ci è necessario, i singoli numeri del compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica, che fu curato ancora sotto Giovanni Paolo II, in particolare dal Cardinale Ratzinger della Congregazione per la Dottrina della Fede, perché molto spesso il catechismo non è stato insegnato. Adesso chi ha un po' di anni sulle spalle aveva imparato ancora il catechismo di San Pio X, ma per tutti gli altri, e in ogni caso qui un rinfresco e un approfondimento di quello che è la fede della Chiesa di sempre ci fa bene. In questa prima parte stiamo analizzando il credo, quello che diciamo nella messa, perché il credo contiene tutti gli articoli, come si chiamano, cioè quelle enunciazioni fondamentali dell'insegnamento di Cristo condensato nella dottrina e codificato col tempo anche in dogmi e nell'insegnamento dei concili e consolidato nella tradizione in quello che si chiama il deposito della fede. Adesso non sto a riassumere tutto quello che abbiamo già fatto, ovviamente. E siamo ancora ai primi articoli. Credo in Dio, abbiamo parlato di Dio come entità una, un solo Dio, credo in un solo Dio. Padre Onnipotente, Padre, questo già ci introduce anche al tema della Trinità, per cui si è parlato anche della Trinità in base a ciò che Gesù stesso, che la Scrittura ci ha rivelato e la Chiesa ha compreso nel corso dei secoli fino ad arrivare a formulare delle verità. E della vita di Dio, così come ce l'ha rivelata Lui stesso, la vita intima, interna, ad intra, dicevano i medioevali, con un'espressione latina. Adesso si comincia a parlare di Dio dal punto di vista delle creature, dal punto di vista nostro, cioè non tutto ciò che esiste è Dio, questo sarebbe panteismo, ma esistono anche delle entità che lui ha fatto esistere, ha creato, fa esistere, crea, che sono le creature, tra cui ci siamo anche noi. E siamo al numero 54 che inizia proprio a parlare della creazione. e risponde alla domanda, e il compendio è fatto come il catechismo di una volta, domande e risposte, anche se mentre le domande e risposte del catechismo dei bambini erano essenziali e puramente mnemoniche, qui sono un po' più ampie e sono fatte per persone adulte che ci devono anche ragionare sopra. Il numero 54 pone la domanda: come Dio ha creato l'universo? E la risposta che viene data dal catechismo è questa: Dio ha creato l'universo liberamente, con sapienza e amore. Il mondo non è il prodotto di una necessità, di un destino cieco o del caso. Dio ha creato dal nulla, ex nihilo, e c'è la citazione dei Maccabei della scrittura, un mondo ordinato e buono che egli trascende in modo infinito. Dio conserva nell'essere la sua creazione e la sorregge, dandole la capacità di agire e conducendola al suo compimento per mezzo del suo Figlio e dello Spirito Santo. Se uno la legge così, è una formulona, sono tante parole e non trattiene praticamente niente. Se uno comincia ad accorgersi che tutte queste singole parole hanno un peso e dietro c'è un contenuto che ci viene insegnato, contenuto che in parte anche la riflessione filosofica e scientifica può intravedere, comprendere o approfondire, ma che qui è condensato tenendo conto soprattutto della rivelazione, cioè della Sacra Scrittura e degli insegnamenti dell'Antico, del Nuovo Testamento e di Gesù stesso. Allora qui dobbiamo avere la pazienza di andare a esaminare frasetta per frasetta, pezzetto per pezzetto, perché questo numero è una miniera di dottrina, di teologia, se volete anche di metafisica e di scienza in qualche modo, se lo si legge scavando un po' nelle parole. Allora esaminiamole con santa pazienza. Capisco che è un lavoro impegnativo, un po' faticoso, però è utile perché ci allena sia a riflettere, sia a far tesoro anche delle parole che diciamo durante la messa, che non sono buttate a caso. Allora, prima affermazione, in qualche modo è Dio stesso che dice di sé quello che fa, no? Dio ha creato l'universo liberamente. E qui si nasconde il mistero della libertà di Dio. Noi stessi sappiamo di essere liberi, almeno in una certa misura, anche se non in tutte le azioni, non del tutto in tutte le scelte, perché esiste sempre un margine di condizionamento per noi, ma nella radice della nostra consapevolezza noi sappiamo di esserlo. Dio lo è in modo perfetto. Dio non può contraddire se stesso, ovviamente, perché è lui stesso la logica, e quindi Dio è regola a se stesso. Tuttavia non è obbligato a fare le cose che fa. Quindi dire che Dio non ha creato per necessità, ma liberamente, significa che per un misterioso disegno che è superiore alla nostra portata, Dio, che era già tutto in se stesso, ha deciso, ha voluto. Non è una questione di successione nel tempo, non è che prima Dio stava lì con le braccia conserte e poi si mette a creare. Il tempo è creato esso stesso, perché Dio è un unico atto senza tempo da questo punto di vista. Ma andiamo avanti. Il mondo non è prodotto di una necessità. Quindi non c'è un obbligo. Essere liberi dal punto di vista della logica, anche della nostra logica, che partecipa poi di quella di Dio, perché ce l'ha data lui l'intelligenza, significa che non c'è alcuna necessità che determina univocamente una scelta piuttosto che un'altra. Essere liberi vuol dire che non si è obbligati a fare solo quella cosa lì, ma puoi decidere di farne una o l'altra. Non c'è una dimostrazione, un teorema che obbliga necessariamente, come se fosse un teorema di matematica, a trarre una certa conclusione e una conseguente decisione. Dio è libero di creare in quanto non è obbligato da una necessità, dal suo essere Dio. Curiosamente, oggi, ma fin dall'inizio del Novecento, perfino la logica matematica ci aiuta, perché ha scoperto qualcosa di simile. Perfino in ambito matematico, con i teoremi di Gödel dal 1931, si è capito che perfino in matematica ci sono, oltre ai principi di partenza, agli assiomi, degli enunciati che non sono decidibili, non sono deducibili come teoremi. Adesso non entro in questi aspetti tecnici, ma faccio per far vedere che perfino da un punto di vista scientifico si può riuscire a capire che cos'è la libertà, dal punto di vista logico. E questo è formidabile, perché tutta l'idea che la scienza debba essere contro la fede è stato dimostrato dalla scienza stessa, che non c'è per forza una necessità obbligante. Quindi tutte quelle filosofie, tutte quelle dottrine che vedevano Dio obbligato necessariamente a creare l'unico mondo, il mondo il migliore possibile, tutte queste cose qui saltano, perché è la logica stessa che è in grado di dimostrare che la libertà esiste anche in un sistema matematico, e che ci sono più verità di quelle che si riescono a dimostrare. Si possono enunciare con un certo linguaggio più verità di quelle che si riescono a dimostrare. Ma adesso questa è una divagazione mia per deformazione professionale, però è interessante sapere che c'è anche questo incontro tra la logica come la conosciamo noi e la logica di Dio, che è Dio stesso. Continua ancora un'altra frasetta che esaminiamo: il mondo non è il prodotto di un destino cieco o del caso. Sono i due estremi opposti, no? Il mondo non è una conseguenza necessaria dell'esistenza di Dio, ma è una conseguenza libera alla creazione, e dall'altra parte non è neppure frutto del caso. Quante teorie anche in ambito biologico, in ambito cosmologico, dice: io non credo in Dio perché credo che il mondo è sorto per caso. Anche qui la rivelazione ci dice che il mondo non è il prodotto di un destino cieco, quindi di una necessità o del caso, ma ce lo può dire anche la scienza. Oggi siamo in grado di far vedere anche con programmi di simulazione a computer, qualcuno di voi che è ingegnere ha già visto anche dei lavori che ho fatto anch'io, ma c'è tutta una letteratura su questo, che il caso da solo ha una probabilità infinitesimamente piccola di produrre ordine. Per produrre ordine ci vuole un principio organizzatore. Si può partire a caso, ma comunque guidati da un principio organizzatore. E questo corrisponde molto bene anche a quello che ci dice la scrittura. Il mondo non è il frutto del caso. Naturalmente bisogna che ci intendiamo su che cos'è caso. Il caso, per definizione, è l'assenza di ogni causa, cioè di ogni dipendenza di un ente da un altro ente per esistere. Già San Tommaso chiamava cause quegli enti dai quali ne dipendono altri per poter esistere o per potersi trasformare. E la rivelazione ci dice, ma anche la logica in questo senso ce lo dice, anche la scienza, anche la filosofia, che occorre una relazione di dipendenza da qualcuno che ti fa esistere e che consente le leggi delle tue trasformazioni. Nulla esiste a caso. Naturalmente qui potremmo parlare per ore. Io ho fatto anche dei corsi su queste cose qui, che trovate anche nel mio sito, se uno ha voglia di approfondire. Adesso qui ci atteniamo all'essenziale, non dobbiamo farci una testa così. Comunque, ciò anche che non siamo obbligati a capire scientificamente, tecnicamente, ce lo dice la rivelazione, e quindi il credo condensa la rivelazione. Attraverso gli enunciati del credo noi veniamo a sapere più cose di quelle che la scienza intera è riuscita a sapere in secoli di studi e in secoli di indagini. Per cui, come diceva San Tommaso, anche la vecchietta non istruita può sapere più cose del grande studioso, del grande metafisico, del grande scienziato. Le impara direttamente dalla rivelazione, le impara direttamente dall'insegnamento di Cristo. Poi i teologi, gli studiosi approfondiranno e possono studiare e appassionarsi anche a quello che studiano. Ulteriore articolo che viene detto nel numero che abbiamo letto prima: Dio ha creato dal nulla. Anche questo lo sappiamo, ma bisogna intendersi. La creazione non è una trasformazione che parte da qualcosa che già esiste per modificarlo fino a ottenerne un altro. Come facciamo noi con le nostre tecniche, con la chimica, la fisica nucleare, noi partiamo da qualche cosa che esiste, lo trasformiamo attraverso una serie di manipolazioni. Ma ha fatto esistere qualcosa che non esisteva in senso assoluto e totale. Naturalmente ci vuole una potenza infinita, solo Dio può fare questo. Cioè dare l'esistenza, fare esistere qualcosa che non c'è. Noi siamo in grado di trasformare, modificare l'esistenza di qualcosa. Tutta la chimica è questo, tutta la tecnologia è questo, tutta la fisica è manipolazione dell'esistente per fare qualcosa che esista in modo diverso. Noi siamo in grado di fare delle trasformazioni, entro certi limiti poi. Ci vuole una potenza infinita invece per fare esistere qualche cosa. E non solo farlo esistere, ma conservarlo nell'esistenza. Noi tutti abbiamo l'idea sbagliata che la creazione sia l'avvio della macchina del mondo. No? Io faccio esistere qualcosa e poi quello va avanti da solo. E no, non va avanti da solo. È come un motore, se tu non gli dai il carburante o non gli dai la corrente elettrica, quello si ferma. L'essere è qualcosa del genere. Se non c'è una causa che ti fa esistere e ti fa continuare a esistere, tu sparisci, ritorni nel nulla esattamente come prima. Quindi c'è anche un lavoro, la creazione comprende anche una conservazione dell'esistenza. Ma questo vale non solo per gli atomi, le cose materiali, ma vale perfino per i nostri pensieri. I nostri pensieri, se non ci fosse Dio che dà loro l'esistenza, non esisterebbero nemmeno come informazioni. Cioè anche le cose più astratte ricevono, in quanto sono enti, l'esistenza da Dio. La nostra stessa libera volontà, noi siamo liberi e Dio fa esistere la nostra volontà libera. Dà l'essere anche alle nostre azioni e noi le possiamo scegliere, ma il fatto di farle esistere ce lo dà Lui. Capite che questo richiede riflettere, Non sono cose immediate. Noi normalmente abbiamo un'idea molto più materialistica e meccanicistica perché siamo cresciuti in un contesto di questo genere, ma qua dentro c'è tutta questa roba. Nella scienza, nella cosmologia, nella fisica di oggi si è tentati di paragonare la creazione a una, quella che i fisici chiamano una fluttuazione quantistica del vuoto, no? Identificando il vuoto della fisica con il nulla. Il problema è che il vuoto della fisica non è il nulla. Allora il problema che si pone è chi ha creato il vuoto, perché quello che noi chiamiamo vuoto è vuoto, non è il non ente, è qualcosa che ha comunque delle proprietà. E qualcosa che ha delle proprietà è qualcosa che esiste. Quindi è vuoto di un certo tipo di materia, è comunque una potenzialità di qualche cosa, e quindi non è il nulla. Naturalmente queste cose andrebbero approfondite, però qui adesso non ci dobbiamo mettere a fare delle lezioni di fisica, ma per far capire che razza di materiale contenuto qua dentro. Poi dice ancora, il nostro numero, questo è un numero denso, vi faccio fare un po' di fatica, ma dice ancora il nostro numero 54, che Dio ha creato un mondo ordinato e buono. Beh, sull'ordine in qualche modo abbiamo appena detto, perché l'ordine è determinato da un'informazione. Dio con le sue leggi informa l'universo in modo che possa esistere e comportarsi secondo determinati criteri, secondo, questo lo chiamiamo ordine. Non è tutto a caso, ma è con peso e misura, è come dice il libro della Sapienza. Quindi ci sono delle leggi, ci sono delle regole che tengono insieme, Dio stesso le vuole. Con tutti i margini che volete di caso, di casualità, ma non con pura casualità. Perfino ciò che parte a caso converge, si orienta in modo, e così nasce anche la vita, nasce un po' di tutto. Bene, qui però parla anche di ordinato e buono. Beh, sul bene avremo modo di parlare nella terza parte del compendio che riguarda la morale. Non ci diffondiamo qui per non ampliare troppo, ci limitiamo a dire che il bene è l'ente, l'essere, in quanto attrae verso di sé, per trovare in esso ciò di cui abbiamo bisogno per essere felici senza cercare più altro. Quando io mi trovo davanti qualcosa che esiste, un ente, come dicono i filosofi, ma lo dicono anche i matematici, i fisici, qualcosa che esiste mi si può presentare sotto due versanti. Uno, il versante della conoscenza. Allora io voglio conoscere la verità su quell'ente. L'ente mi si presenta all'oggetto dell'intelligenza come oggetto di verità, come un vero. In questo senso, dicevano gli antichi, diceva Tommaso, ente e vero sono la stessa cosa. Ente è qualcosa che esiste, è vero in quanto si offre alla mia possibilità di conoscerlo. Naturalmente ci vuole approfondimento, non è che di colpo conosco tutto, però ha una sua autenticità, ha una sua conoscibilità. In questo senso, ecco, io posso dire anche riguardo all'autenticità, io ho davanti un gioiello prezioso e dico questo è oro vero, mi si presenta nella sua verità. Quella stessa cosa o quella stessa persona si presenta alla mia volontà, alla mia affettività, come qualcosa che mi attrae. Pensiamo anche ai rapporti di amicizia o rapporto matrimoniale tra l'uomo e la donna, ma anche rapporti con oggetti materiali, diventa oggetto di desiderio, perché, e quindi mi attrae. Allora, mentre l'intelligenza, in qualche modo la conoscenza, porta dentro di me tutte le cose che sono all'esterno, in maniera immateriale, ma la conoscenza è come se mi portasse il mondo dentro. Più anni passano, più conoscenze ho, e più è come se tutta la realtà fosse entrata nella mia mente. L'affettività funziona al contrario, la volontà funziona al contrario, mi fa decidere di muovermi verso ciò che è desiderabile. Allora, prendo la macchina, prendo il treno per andare a trovare la donna di cui sono innamorato. È un bene che mi attrae, o viceversa, l'uomo o la persona amica. Vado a raggiungere un qualcosa che è un bene per me, e quando l'ho raggiunto ho un appagamento interiore, fisico, quello che volete. In questo senso Dio è il sommo bene, perché siamo fatti per, per stare con lui, per avere la felicità. Ma adesso vedete, qui potrei parlare per un'ora, non voglio esagerare, ma faccio solo per mettere in evidenza il fatto che qua dentro, in poche parole, c'è un universo. Poi dice ancora il nostro numero che egli, il mondo creato, egli è il soggetto ed io, trascende in modo infinito. Dio trascende in modo infinito tutto ciò che ha creato, perché ciò che ha creato non è Dio. Cosa significa che Dio trascende? È una parola tecnica, filosofica. Significa che mentre tutti gli enti creati esistono perché Dio li fa esistere, attua la loro esistenza, e quindi essi la ricevono da Lui, senza Dio le cose non esisterebbero, non esisteremmo neanche noi, perché abbiamo bisogno di ricevere l'essere continuamente. E adesso, per fare un paragone grossolano, adesso qui da me c'è la luce accesa perché fuori è brutto tempo. Sì, ma la luce accesa non è la lampadina che crea, c'è una sorgente di corrente elettrica. La luce lei la può avere perché riceve da una causa, riceve dal generatore di corrente ciò che fa sì che lei possa illuminarsi. L'essere è la stessa cosa, c'è una sorgente dell'essere che è come una corrente che ti arriva e ti fa esistere. Gli enti creati esistono perché Dio attua la loro esistenza, li fa esistere, quindi essi la ricevono da Lui. In questo senso diciamo che l'esistenza è un dono. Dio invece non ha bisogno di ricevere l'essere da nessuno, perché è Lui stesso l'essere. Dio è l'ente esistente per se stesso, che non riceve esistenza da un altro, perché è Lui stesso l'esistere. Abbiamo visto come nella Sacra Scrittura questo concetto si è espresso nel nome di Dio che Egli ha rivelato nell'Esodo, quando gli viene chiesto: ma io cosa devo dire? Chi è che mi manda? E lui dice: di che ti manda io sono. È un modo ebraico di dire qualcosa che poi nella concezione greca è la nozione di ente, la nozione di esistenza. Io sono e basta, non ho bisogno che ci sia un altro che mi fa essere. Anche a questo proposito ci aiuta perfino la logica matematica, avendo scoperto prima con Cantor e poi con Gödel che per non cadere in una contraddizione logica occorre ammettere che, per esempio nella teoria degli insiemi, no, che esistono delle collezioni di oggetti che non possono essere a loro volta collezionate da qualcuno che viene più grande. Lo stesso concetto di universo in fondo è questo, no? L'universo è la totalità di tutto quello che c'è, e quindi non ci può essere un contenitore dell'universo, perché altrimenti l'universo sarebbe il contenitore che lo precede. Per cui, se io voglio ammettere il concetto di classe universale, devo per definizione, per evitare contraddizioni, ammettere che non possa appartenere a una classe più grande. E così, se io voglio pensare alla nozione di Dio, devo pensare come ciò che esiste per se stesso, che non ha bisogno di ricevere l'esistenza da qualcun altro, perché altrimenti non sarebbe Dio. Adesso capite che sono cose abbastanza complicate, ma la rivelazione, al di là delle complicazioni, ci dice: è così. Ci puoi credere per fede, e se provi a crederci per fede vedrai che hai una comprensione del mondo che diversamente non avresti. La rivelazione ha questo di vantaggioso, che ti spiega tutto ciò che puoi afferrare in una maniera completa. È una spiegazione avrebbe detto Don Giussani, secondo la totalità dei fattori. Lui amava questa espressione. Poi si aggiunge ancora in questo numero, abbiate pazienza, ma è una miniera davvero, dice ancora il nostro testo, Dio conserva nell'essere la sua concezione, la sua creazione e la sorregge. Qui si dice che per creazione non si deve intendere, come ho già detto all'inizio, meccanicisticamente l'avvio della macchina del mondo che poi va avanti da sola, come si è abituati soprattutto a fare dai tempi di Laplace che si pensava a questo, no? Dio come una specie di orologiaio che dà la carica all'orologio e l'orologio va avanti da solo. Questo non ha niente a che fare col concetto di creazione in senso proprio e tantomeno della dottrina cattolica, perché se uno mette in discussione queste cose qui contraddice l'insegnamento della dottrina cattolica, contraddice l'insegnamento di Cristo stesso, del Vangelo, di tutto, cioè oltre che del buon senso e anche della logica. Si dice che per creazione non si intende l'avvio della macchina del mondo. Purtroppo si è abituati a far così, invece tutti hanno in testa che la creazione sia Dio che ha dato il calcio iniziale e poi va a riposarsi, no? Sì, anche la scrittura parla di un riposo, ma in senso didattico, adesso non è questo il punto. Pensate a come nell'insegnamento, anche nelle scuole, si dà l'idea che Dio è diventato ridicolo perché avvia la macchina del mondo. No, dice il mondo è autosufficiente, va avanti. È tutto sbagliato. Non è dottrina cattolica sta roba qua. Non è che sberleffi, deridi la fede, la religione, perché no, tu deridi un qualche cosa che hai attribuito falsamente all'insegnamento di Cristo e della Chiesa. Ma è l'atto con cui Dio fa esistere le cose create e le mantiene in esistenza, le conserva, creando con esse il tempo della loro esistenza. Anche il tempo, non è che dice cosa faceva Dio prima, non c'è nessun prima. Il tempo è creato con le cose. E qui anche in fisica ci aiuta Einstein, perché il tempo è una misura metrica delle relazioni tra la materia e i campi, se vogliamo dire, ma l'aveva già capito Aristotele. Infatti Einstein lo dice, la mia fisica è più aristotelica di quella di Newton, perché il tempo e lo spazio nascono dalle relazioni tra gli enti materiali e tra i campi. In questo senso c'è un tempo che è relativo a ciascun oggetto, a ciascun ente, ma anche qui ci sarebbe da ampliare, ma non importa, adesso non siamo legati alla fisica di una data epoca, però se quella ci aiuta, tanto meglio. Ma io tante volte facevo l'esempio per dare un'idea di cos'è la creazione. La creazione non è il punto di partenza, ma è come il pavimento che sostiene tutto l'essere. Dice, io devo andare da qui a Milano, prendo il treno, e allora cos'è? Che la creazione è solo la stazione di partenza? No, la creazione è ciò che sostiene tutto il tratto di ferrovia che va da Bologna a Milano. è il segmento di retta che contiene tutto il tempo e tutto ciò che succede lì sopra. Allora la creazione potrebbe anche essere la creazione di una rete intera, cioè il tempo potrebbe anche essere infinito, non ha nessun problema su questo. La rivelazione ci dice che c'è un'origine, in qualche modo, del tempo. Ma non... Poi aggiunge il nostro numero, poi magari dopo se lo rileggiamo insieme, dandole la capacità di agire. Non solo Dio fa esistere le cose, ma fa esistere anche il loro trasformarsi, crescere, evolvere, il loro divenire, non nel senso che lo rende meccanico e obbligatorio, perché ci sono anche delle cause libere. Dio crea delle cause deterministiche, probabilistiche e libere. Questo l'avevano capito perfino i greci. È solo la nostra fisica meccanicistica che pensava solo a cause deterministiche univoche, ma abbiamo benissimo anche cause probabili o cause libere. La nostra volontà è una causa libera. Dio crea anche la libertà della causalità, cioè, dandole la capacità di agire secondo leggi proprie. Dio fa esistere le cose e fa esistere anche le leggi con cui possono trasformarsi, devono o possono trasformarsi. Vedete che ricchezza. Quindi Dio crea l'essere e anche le condizioni del divenire, del trasformarsi. Riuscite a resistere un altro po', perché capisco che siamo intensi, eh? Uno quando dice il credo la mattina alla messa non si accorge che dentro sta dicendo in fondo tutte queste cose. Eppure ci sono tutte dentro. È chiaro che è come quando uno dice alla persona amata, gli dice ti amo, ti voglio bene, ma lì dentro un'affermazione del genere c'è qualcosa che è fatto per rimanere per tutta la vita, che è fatto per affrontare anche tutto quello che non sai che potrà succedere. Vedete le implicazioni che ci sono, anche antropologiche, affettive. Poi dice ancora, dandole la capacità di esistere e conducendola al suo compimento. Dio non lascia andare tutto a caso, ma guida il creato con delle leggi, alcune deterministiche, altre probabilistiche, altre totalmente libere, che come un'informazione orientano l'universo, le cose create, verso dei fini intermedi, dicevano gli antichi. I fisici di oggi, i matematici di oggi, dicono degli attrattori. È interessante che si può mettere in formule sta roba, ci sono delle formule matematiche che ti descrivono la finalità. Nel 700, nel 800 si negava la finalità in fisica, oggi non più, ma non solo oggi, già da diverso tempo. Cioè, noi siamo in grado di far vedere con un computer che poi, se dai un'informazione, puoi partire da punti a caso e dopo un po' questi costruiscono delle strutture finalizzate. E sul mio sito ce n'è di sta roba, potete divertire. Conducendolo al suo compimento. Tutto questo per mezzo, dice ancora il numero, del suo Figlio e dello Spirito Santo. E qui entra in gioco la Trinità intera, perché la creazione non è un atto solo del Padre e gli altri due stanno a vedere, ma è Dio nella sua totalità che opera al suo esterno, diciamo così, ad extra. Le nostre parole sono oggettivamente limitate. È chiaro che noi tendiamo a attribuire la creazione al Padre, in quanto il Padre è un principio anche all'interno della Trinità, in qualche modo, è il principio della generazione eterna del Padre e del Figlio, ma è un modo umano, povero di esprimersi, perché non riusciamo a fare di più. Alle considerazioni precedenti, che potremmo dire filosofiche e scientifiche, in quanto raggiungibili in buona parte anche con la sola ragione, questo numero aggiunge un dato di fede che il credo trae dalla rivelazione, chiamando in causa il Verbo, e cioè il Figlio, colui che si unisce all'uomo in Gesù Cristo, il Verbo come causa esemplare di tutta la creazione. Quando si parla di causa esemplare in teologia si vuol dire come un modello a cui si ispira, come uno scultore, un artista che sta a guardare un modello e è come se si riferisse a quel modello per fare tutto il resto. Non lo fa identico, ma lì dentro è come se ci fossero gli esempi di tutto quello che si può fare. esemplare, no? Causa esemplare di tutta la creazione. Il verbo è, soprattutto per gli orientali, è visto come, gli orientali nel senso dei greci, dei russi, cioè della tradizione anche ortodossa, oltre che cattolica, è visto come causa esemplare di tutta la creazione. Poi questo lo tiri fuori dal prologo del Vangelo di San Giovanni, dove San Giovanni dice tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui niente è stato fatto di ciò che esiste. L'uomo stesso è esemplato sul verbo, in qualche modo. Naturalmente sono cose più grandi di noi, però si riescono anche un po' a dire. E poi lo Spirito Santo entra in gioco perché nella descrizione anche biblica della creazione si dice che lo Spirito aleggiava sulle acque. Cosa vuol dire? Che è una sorta di principio di informazione che dà orientamento, organizzazione a ciò che viene fatto esistere. Questo lo si prende da Genesi 1-2. Per indicare che la materia creata senza l'azione dello Spirito che la organizza con il suo atto informativo è informe, priva di ordine e di orientamento. Naturalmente non si riesce a dire di più, però è già tanto, è già istruttivo, è già indicativo, ti mette in condizioni di rispettare le cose create, ti mette in condizioni di ammirare, di ringraziare, di commuovere. Infatti, da quando non c'è più la fede, da quando non c'è più, da quando si è rimossa tutta questa roba qui, si sta devastando tutto. Adesso sì, si torna a fare ambientalismi, ecologismi, ma per una questione di sopravvivenza e anche di ideologia tante volte. Ma bastava avere una concezione biblica e cristiana della realtà per imparare che le cose si rispettano non tanto perché sono una divinità in se stesse, ma perché sono create, volute, amate da Dio e sono per il nostro bene. Se siete stati capaci di resistere fino adesso siete stati bravi, perché è denso, eh? Sono cose che in fondo sappiamo da sempre, però imparare a gustarsele e a pesarle sulla bilancia rende più umana la vita. Questa è la bellezza esistenziale della dottrina. La dottrina non è solo un imparaticcio tecnico e per teologi, è qualcosa che ti guida e ti illumina, ti fa apprezzare il fatto di esistere e di vivere, e ti orienta a vivere. Se uno si affeziona a tutto questo, vive in un altro modo, insomma, no? Pur con tutte le fatiche che volete, ma... Bisogna a questo punto aggiungerci anche il 55, abbiamo ancora un altro momentino da utilizzare, perché il 55 risponde alla domanda in che cosa consiste la provvidenza divina. Dio vede e provvede, no? Lo dice fino dalla Genesi, dice Dio provvederà, dice Abramo al figlio. Essa consiste nelle disposizioni con cui Dio conduce le sue creature verso la perfezione ultima alla quale egli le ha chiamate. È come un accompagnare, eh? È come un accompagnare il bambino per la strada perché segua la strada giusta, perché non si perda, perché sia protetto dai pericoli. Dio è l'autore sovrano del suo disegno, ma per la sua realizzazione si serve anche della cooperazione delle sue creature. Allo stesso tempo dona alle creature la dignità di agire esse stesse, di essere causa le une delle altre. La creazione, commentiamo questo, da parte di Dio, è come si è detto, non è riducibile meccanicisticamente a una sorta di avvio della macchina del mondo, ma è l'atto con il quale Dio pone in essere dal nulla le creature, enti finiti, distinti da Lui, come esterni in qualche modo alla Trinità, le mantiene in esistenza perché non ricadano nel nulla, ponendole in essere e conservandole in esistenza nel loro tempo proprio, già manifesta il suo amore per loro, volendo che esse permangano come esistenti. E per farle permanere come esistenti le accompagna, le orienta. Già questa è una prima manifestazione della sua provvidenza, in quanto Dio provvede a farle esistere e conservarle nell'essere. In più, egli le orienta verso di sé, come loro bene e fine ultimo, attraendole a sé. Per fare questo, egli le orienta progressivamente verso beni particolari che le attirano a sé come fini intermedi, mediante leggi naturali, fisiche, biologiche, psicologiche, spirituali, che governano il creato. Ecco, si parla in tal senso di governo di tutte le cose. I medievali parlavano della gubernatio rerum, Dio che governa tutte le cose, con le leggi, con la provvidenza, con la sua azione diretta, ma anche indiretta, perché Dio si serve anche delle cose create per orientarne altre, così come si serve anche della nostra intelligenza e libera volontà, fin dalla Genesi c'è il compito di prendersi cura della terra, di crescere, moltiplicarsi, c'è come una responsabilizzazione inconsapevole mediante leggi automatiche nel creato materiale non intelligente, ma nelle creature intelligenti come gli esseri umani e gli angeli, è come se Dio responsabilizzasse la creatura e dice: guarda che ti chiedo di collaborare con me perché ti do l'incarico di lavorare, ti do l'incarico di fare, ti do l'incarico di generare, ti do l'incarico di educare, ti do l'incarico di insegnare. In questo modo il lavoro diventa una partecipazione all'atto creativo di Dio, non tanto nel senso di fare esistere all'origine, ma di contribuire a orientare secondo il piano di Dio. È chiaro che dopo c'è tutta la questione del peccato originale che verrà fuori, quando l'uomo presume di fare lui al posto di Dio, di inventarsi lui le leggi, di inventarsi qua, alla fine produci un mondo invivibile come quello in cui stiamo piombati adesso, se tu ti fai Dio al posto suo, perché non ha senso, non funziona. Non hai bisogno di dimostrazioni teologiche o di cose, è la prova dei fatti, è sociologica la cosa, è statistica. Infatti Benedetto XVI diceva: visto che vivendo come se Dio non esistesse o mettendoci degli altri fantocci al posto suo le cose non funzionano, proviamo a prendere in considerazione l'altra ipotesi, che in altre epoche ha dato adito a civiltà cristiane molto più vivibili. Certo, oggi abbiamo tecnologie, abbiamo strumenti più avanzati, usiamoli pure, va benissimo, li stiamo usando anche adesso, ma li stiamo usando con un'intelligenza che collabora al piano creativo di Dio. Ecco, la provvidenza, questo orientare verso il bene in ordine al sommo bene che è Dio stesso, specificamente chiamiamo la provvidenza. Vi leggo quattro righe di San Tommaso dalla Summa, dove è lui che spiega, San Tommaso d'Aquino che spiega: la provvidenza riguarda propriamente il mettere a disposizione ciò che favorisce il raggiungimento del fine. È come il genitore che aiuta il figlio dandogli tutto ciò che serve per riuscire a fare un determinato compito. Ciò che favorisce il raggiungimento del fine e nel rimuovere gli ostacoli, che la provvidenza ti aiuta anche a rimuovere gli ostacoli o a saperli affrontare comunque. I nostri vecchi che avevano la fede, adesso io penso anche solo ai miei genitori, a mio padre, che quando si trovavano anche in certe difficoltà, usavano tutti i mezzi che avevano a disposizione, poi quando non ne avevano più, pregavano e invocavano l'aiuto della provvidenza. Io ho ancora nelle orecchie mio padre che quando arrivava qualche cosa, anche a livello di materiale, anche a livello di denaro, quando c'era bisogno, e allora diceva: Ecco, è arrivata la provvidenza, no? Mio papà poi aveva il pallino, la provvidenza arrivava sempre di venerdì, il giorno della passione del Signore, per cui i problemi si risolvevano. E facendo in questo modo, mio padre mi ha insegnato il senso della provvidenza, fino da piccolo, insomma, no? Dopo non lo perdi più questa roba qui, potrà succedere un sacco di guai, però adesso ne abbiamo bisogno e come della provvidenza in un momento così complicato, eh? Per gli esseri liberi, come l'uomo, rientra in questa provvidenza anche la guida da parte di Dio per orientare le scelte della libertà umana, offrendo agli uomini i comandamenti, le positive ispirazioni, soprattutto la rivelazione, i sacramenti, la concezione cristiana della vita, la grazia per poterla vivere. Cioè, Dio aiuta anche la tua libertà a orientarsi verso di lui, a orientarsi bene, invece di perdersi in cose distruttive. Chi non ha questa guida rischia di buttare via, quanta gente butta via la propria esistenza, illudendosi che con certi comportamenti che ti sembrano realizzare immediatamente quello che vuoi, siano da preferirsi. Dopodiché uno rovina la propria affettività perché si concede a tutti, rovina anche il proprio corpo. Poi è tutta una catena di cose, una peggio dell'altra, se non tieni conto. I comandamenti non sono una limitazione per forza, arbitraria, sono le regole del buon funzionamento dell'essere umano. Se quando compri l'elettrodomestico vai a guardare le istruzioni per non distruggerlo, bene, le istruzioni per l'uomo sono i comandamenti per non distruggerlo. Ci vuole tanto a capirlo. Tant'è vero che una volta si diceva che questa era la legge morale naturale, cioè l'uomo è fatto per funzionare bene in questo modo, altrimenti non funziona. Finisco il numerino, curiosamente, ma non troppo, da qualche decennio. Anche le scienze hanno scoperto che tra le soluzioni delle leggi del mondo fisico e biologico e non solo, compaiono quelle traiettorie che significativamente vengono chiamate attrattori, in quanto ad essi tendono tutte le altre traiettorie che partono da una regione dello spazio che li circonda, detta bacino di attrazione, ma questa è una cosa tecnica. Si tratta in fondo di una versione matematizzata del concetto di finalità. È come se ci fosse un'informazione che orienta, no, non ti obbliga mica, perché tu puoi partire anche a caso, però c'è un qualcosa che ti attrae in una certa maniera. Naturalmente noi abbiamo la libertà, per cui abbiamo anche la possibilità di introdurre dei fattori devianti, cioè se vogliamo, possiamo anche spostarci dalla traiettoria giusta. Il problema è che dopo rischiamo di andare a finire male, di andare a sbattere. E quindi è più intelligente seguire le istruzioni per l'uso. Vabbè, capite che adesso io non lo so, forse è noioso, ma se si arriva ad afferrare così la dottrina è umanizzante, non è costrittiva. Essere cattolici non è avere dei vincoli in più che ti impediscono di fare quello che vuoi, è essere guidati a fare delle cose intelligenti che ti fanno stare anche bene. Ma già qui sulla terra, poi dopo ci sarà tutto il discorso dell'oltre. Per adesso stiamo partendo sul qui ed ora, ed è già tantissimo tutto questo. Poi dopo bisognerà parlare anche di tutto il resto, ma verrà un po' alla volta, eh? Adesso un passo alla volta. Ma normalmente è il nostro concetto di causalità che è difettoso, nel senso che noi abbiamo l'idea che la causalità sia sempre di tipo deterministico e meccanicistico, perché siamo stati formati a questa idea di causalità. A ogni causa segue sempre uno e un solo effetto. Per cui se uno causa qualcosa, automaticamente l'effetto si produce e non c'è nessuna libertà. Questa è l'idea di causalità che noi abbiamo ereditato da una concezione meccanicistica anche a scuola. Le cause sono quelle cose che producono sempre lo stesso effetto. Tra l'altro, oggi siamo anche abbastanza smentiti dalla meccanica quantistica, perché nella meccanica quantistica la causalità è probabilistica. Addirittura in un primo tempo si pensava che la meccanica quantistica avesse abolito la causalità, in realtà no. Una causa può determinare con certe probabilità determinati effetti, ma non necessariamente automaticamente. Questo l'avevano già scoperto gli antichi, perché in parte già i greci e già gli stessi medievali parlavano di cause univoche ad unum, dicevano, di cause probabili, molto probabili o poco probabili. Loro non facevano un calcolo quantitativo come sappiamo fare noi con le statistiche, per cui dicevano: la causa il cui effetto avviene ut in pluribus, cioè nella maggior parte dei casi, o ut in paucioribus, nella minor parte dei casi. Si esprimevano qualitativamente, però l'idea che ci potessero essere delle cause il cui effetto era solo probabile, o perché veniva impedito per alcune ragioni, o per qualche legge che ancora non conoscevano, per loro era normale. E addirittura c'era l'idea delle cause libere. Cioè Dio pone in esistenza una causa libera, fa esistere la nostra libera volontà, il che non vuol dire che obbliga a una scelta, ma che dà l'esistenza alla possibilità di scegliere, diciamo così in maniera grossolana. La provvidenza è un aiuto che orienta in una certa direzione. E così come quando tu ti trovi lungo un percorso, lungo una strada, sei orientato a seguire quel tracciato. Al limite puoi andare anche per i campi se vuoi, però l'esistenza di una strada è un invito a seguire un determinato percorso, perché si presenta come quello più agevole, come quello migliore, quello più opportuno. Poi ci sono altri elementi nella provvidenza che da un lato favoriscono, sembrano suggerire determinati comportamenti, altre cose sono come degli aiuti che ti vengono incontro. Possiamo fare anche degli esempi di carattere serio. Io ho un problema. E sono in difficoltà, non so da che parte prendere, la provvidenza mi fa incontrare la persona giusta al momento giusto, la quale è in grado di farmi una proposta o di darmi un consiglio o di orientarmi in una certa maniera. In certi casi me la vado a cercare io la persona, però in tanti altri casi tu dici: ma è una provvidenza aver incontrato questa cosa, o è una provvidenza che siano arrivati questi soldi in questo momento, o è una provvidenza, non so se rendo l'idea, ci sono anche delle cose che uno non si è andato a cercare. Può essere che questo avvenga attraverso circostanze contingenti. Il fatto che tu abbia incontrato quella persona che poi è diventata tua moglie non è stato costruito a tavolino. È stata una cosa favorita dalle circostanze. Adesso sto usando un linguaggio giussaniano per farmi capire da voi. Ecco, questo è provvidenza. Naturalmente tu la devi saper riconoscere, la devi sapere valutare, ma ti viene offerta. Riconoscere che questo viene dall'azione di Dio è saggezza e che non è a caso. Ed è la rivelazione stessa che ti dice che Dio provvede, il Signore provvede, no? La stessa vicenda di Abramo e di Isacco, no? Quando dice il Signore provvederà l'agnello per il sacrificio, no? E infatti poi le cose vanno così, il Signore provvede. Non vuol dire che adesso tu stai lì come un salame, non fai niente e aspetti. Tu fai quello che ti compete, ma sai anche che, soprattutto poi se tu la invochi, la chiedi, esiste una provvidenza, esiste qualcuno che, a volte è anche una provvidenza che ti protegge, perché a volte ti può capitare che sei lì lì per beccarti, per finire sotto un incidente, in un incidente stradale, e qualcuno dal cielo ti sta risparmiando, insomma, no? Cioè, io stesso posso avere questa funzione di essere una provvidenza per un altro. Tutti gli incontri in fondo sono così, no? Ma la cosa più fantastica da questo punto di vista è quando tu ti accorgi che Dio si sta servendo di te per aiutare un altro, perfino quando tu stai malissimo dentro. Allora ti accorgi che Dio esiste. Cioè, a me è capitato, quando ero giovane, anche quando facevo il clou, eccetera, che io dentro stavo malissimo perché avevo una serie di conflitti interni che non riuscivo a risolvere in ordine anche alla mia vocazione, alla mia cosa, eccetera. Io mi sentivo non mi sentivo di aiuto a nessuno. E ogni tanto mi capitava qualcuno che mi faceva capire che io lo stavo aiutando anche senza accorgermene, magari perché gli dicevo qualche cosa. Allora, a quel punto, quando tu ti accorgi che Dio ti attraversa per aiutare delle altre persone, dici: io non mi posso più considerare un rifiuto della creazione, perché Dio si serve di me anche quando mi faccio schifo. Scusa il paragone un po' giovanilistico, ma sono esperienze che ti aiutano anche a capire. Cioè, quindi io stesso posso trovarmi a essere nel ruolo della provvidenza per qualcuno. Però non sono io che lo costruisco a tavolino. Tante volte io mi arrabatto, mi do da fare, spiego, argomento e cosa, e dall'altra parte c'ho uno che non percepisce nulla. E qui ci sono i giochi di interazione tra grazia e libertà, questi sì che sono misteriosi, perché qui è Dio che sa come deve gestire le cose, insomma. Però io stesso posso essere provvidenziale per qualcuno. Questo è, però uno dice: Signore, mi meraviglio che tu lo stai facendo così, ma Dio stesso invita l'uomo a collaborare all'opera della creazione. Se vi prendete in mano la Laborem Exercens, l'enciclica sul lavoro, l'esortazione apostolica sul lavoro, l'enciclica sul lavoro di Giovanni Paolo II, dove si vede come Dio chiama l'uomo a collaborare all'opera della creazione, gli affida una serie di compiti, anche questo è essere coinvolti nell'azione della provvidenza. Insomma. Poi c'è anche tanto altro di misterioso, ovviamente, queste sono le cose che possiamo afferrare in qualche modo. Naturalmente tu hai posto una domanda astratta, magari dentro di te stai pensando a situazioni concrete che ti riguardano, questo adesso è una questione tua, non è che la devi mettere in pubblico, però forse queste cose possono aiutare a capire, insomma. Propriamente si è sempre inteso tutta la anche la metafisica, ma anche nella dottrina della Chiesa, che Dio è assolutamente uno. Queste sono cose che abbiamo detto anche in precedenza, parlando della Trinità, magari riprendendo, può essere più chiaro, riprendendo anche le cose già dette. Cioè, quello che noi possiamo capire, e che sia l'insegnamento della Chiesa che anche la tradizione metafisica, filosofica, soprattutto medievale, aveva messo a fuoco, è che Dio, uso delle parole umane perché non possiamo usarne altre, ma le usavano anche i medievali, visto da noi, quindi visto dall'esterno, se vogliamo, è assolutamente uno. Perché se Dio ce ne fossero due o tre, uno sarebbe più Dio dell'altro, non so se mi spiego. Se è il principio causale di tutte le cose, è come il recipiente di tutti i recipienti che non può essere contenuto da nient'altro, cioè il problema dell'insieme universale. Quindi Dio creatore, che è colui che dà l'essere a tutte le cose che non sono Dio, che sono esterne a lui, agisce in blocco, diciamo così, agisce come Dio unico. Quindi non è che la creazione la fa il Padre e l'altra cosa la fa il Figlio, l'altra cosa la fa lo Spirito Santo. È Dio nella sua unità che agisce su tutto, tant'è vero che Gesù stesso dice io faccio quello che vedo dal Padre, eccetera, c'è un'interscambiabilità. È Dio nella sua unità, il creatore, l'azione causale di Dio nella sua unità. Poi, se noi guardiamo Dio dall'interno, ma noi non ci riusciamo da soli, è Lui che si rivela per quanto riguarda la sua vita interna, intima, Gesù ha parlato con naturalezza del Padre, ha parlato di se stesso come Figlio, ha detto vi mando lo Spirito, allora ha fatto evidenziare che all'interno Dio è una comunione, una comunità di tre persone, dove le tre persone non sono tre persone distinte come siamo noi, nel senso che ognuna potrebbe esistere anche indipendentemente dall'altra. Noi possiamo esistere in una famiglia, lui prima di incontrare lei esisteva anche senza di lei, non la conosceva nemmeno, lei prima di incontrare lui esisteva anche. Una volta che sono entrati in relazione diventano come un tutt'uno, però poi se uno dei due dovesse venir meno quell'altro può sopravvivere, mentre nella Trinità non è così, nessuno può venir meno, cioè la loro esistenza coincide con la loro relazione. Ora, il nome Padre attribuito a una delle tre persone, è Gesù stesso che parla del Padre. A noi l'idea di Padre suggerisce l'idea di un principio generatore. Ecco perché poi si dice che la relazione tra il Padre e il Figlio nella Trinità è una relazione di generazione e di filiazione. Ma è il nostro linguaggio umano che si esprime così, perché non abbiamo altre possibilità. Ma Gesù stesso si è espresso così per spiegarcelo, quindi è un linguaggio legittimo. Ecco che allora, siccome all'interno della Trinità la persona del Padre gioca il ruolo di principio generativo, allora la creazione è una sorta di qualcosa che scaturisce da un principio per cui si tende a attribuirla al Padre. Ma è un modo analogico di parlare, quindi è un modo, se vogliamo, paragonato a quello che succede tra noi esseri umani, dove il principio generativo maschile è quello che attiva anche quello femminile, non so se rendo l'idea. Non abbiamo altro linguaggio per esprimerlo, per cui dice Dio Padre creatore, ma in realtà è Dio nella sua totalità che agisce come creatore. Poi dopo al Figlio si dà il compito di Redentore perché il Figlio ha unito a sé la natura dell'uomo Gesù, ma adesso di questo poi parleremo quando è il momento, e lo Spirito viene descritto da Gesù stesso come Spirito di verità e Spirito di amore, quindi è colui che attiva la conoscenza e l'affettività, ma sono attribuzioni, Gesù esprimendosi nel linguaggio umano dice queste cose, ma qui è veramente misterioso, più di tanto non siamo in grado di delineare, però è normale anche rivolgersi al Padre, al Figlio, allo Spirito, similmente a come si è rivolto Gesù che ci ha insegnato a parlare. La cosa fantastica è che Gesù parla del Padre e dello Spirito come noi parleremo di uno di famiglia, non so se rendo l'idea. Cioè, per lui la Trinità è un fatto naturale, ed è così. spiegarla a noi è un po' più complicato. Lui ne parla, cioè non è che ti fa tutta una teologia, lui dice il Padre, tu prendi atto che c'è il Padre, no? Poi dice vi mando lo Spirito, prendi atto che c'è lo Spirito. Poi non dice che ci sono altri 52, quindi noi sappiamo che ci sono quei tre lì e sono quelli, non abbiamo motivo di pensare ce ne siano degli altri. Per lui è un fatto naturale, per noi lo diventa attraverso la rivelazione, attraverso la fede, per cui ci siamo abituati a rivolgere le preghiere a Dio nella sua totalità, al Padre attraverso il Padre nostro perché ce l'ha insegnato lui, sta succedendo di tutto, ma e così anche un'invocazione allo Spirito Santo perché uno chiede la luce dell'intelligenza, della volontà, anche se mentre il Padre, adesso finisco, scusate, mentre il Padre e il Figlio per noi si afferrano un po' di più perché abbiamo l'analogia di nostro Padre e del nostro essere figli, abbiamo due figure concrete a cui far riferimento. Lo Spirito è qualcosa di interiore, non è qualcosa che cammina per la strada come vedevamo camminare i nostri genitori, e quindi è già una nozione più astratta. Infatti si riferisce a intelligenza e a volontà, intelligenza e affettività, si riferisce a attitudini interiori e immateriali. Più di così non ci ha dato di sapere, è già tanto però, è già tanto. Bene, in ogni caso nei numeri precedenti, se uno ha la pazienza con calma di riguardarsi, certe cose sono state trattate prima di Dio creatore, perché si è parlato di Dio e della Trinità attraverso il Catechismo. Noi qui non stiamo facendo una teologia astratta, stiamo prendendo il contenuto della rivelazione, della dottrina, del deposito della fede, come la Chiesa ce lo consegna. Poi dopo ci si può elaborare sopra delle riflessioni teologiche, ma non sono l'essenziale. L'essenziale per essere cattolici è scritto qua dentro, insomma, no? Quindi se uno lo modifica non è più cattolico, insomma, perché...